Come abbiamo visto nella scorsa puntata, ogni ascoltatore ha predilezioni particolari per quanto riguarda la musica classica. Alcuni si sentono più rassicurati dalla musica costruita, come ad esempio quella di Haydn, che sono costruite su basi di razionale simmetria e perciò abbiamo usato il termine generico di musica architettura. E a tale proposito, col termine di musica architettura facciamo ri riferimento al termine anche di forma nella musica, per cui si intendono due cose distinte: l'architettura generale di una composizione e la struttura delle singole sezioni staccate da cui l'architettura è eventualmente composta. Alcune composizioni formano corpo unico, come la fuga o l'ouverture sinfonica. Il loro nome coincide con quella della relativa forma. Altre, invece, come la sinfonia, il concerto, la sonata classico-romantica, sono composte da sezioni, movimenti o tempi che hanno una loro forma, ossia come la forma sonata, il rondò, il tema con variazioni e simili, e che sono separate fra loro da una pausa durante l'esecuzione. Ascoltiamo per un attimo un esempio di ouverture sinfonica, l'ouverture tratta dalla Forza del Destino di Giuseppe Verdi. I movimenti, i tempi di una sinfonia o di una sonata sono separate, dicevamo, sono separate fra loro da una pausa durante l'esecuzione. Nelle sale da concerti questa pausa è spesso attesa con impazienza da tutti coloro che si affrettano a tossire, starnutire, scartare caramelle, parlare col vicino, sempre che non lo abbiano già fatto durante l'esecuzione della musica. Ma al di là di questo, le forme corrispondono a schemi che gli studiosi hanno riservato e hanno ricavato a posteriori dalle composizioni, classificandone i caratteri generali. Ebbene, non cercare di immaginare Haydn, Mozart, Beethoven affannati a realizzare questi schemi. Gli schemi sono venuti dopo, ovviamente. Questo accade con gli allievi di composizione, a cui gli insegnanti propongono i grandi autori come modelli. In realtà, i grandi autori hanno creato le forme in base alle proprie esigenze espressive. Conoscerne gli schemi, anche se non corrispondono alla mutevole realtà delle composizioni, serve a darsi una guida per constatare con quali e quante eccezioni rispetto allo schema un autore si è espresso. È importante evidenziare alcuni aspetti dell'ascolto, ossia imparare, evidenziare ed imparare gli elementi primari del linguaggio musicale. Il ritmo e il timbro che caratterizzano le idee musicali, la progressiva formazione di un sistema razionale di armonie, ossia il sistema tonale, nelle quali le idee musicali vengono sviluppate, la logica che le idee musicali assumono all'interno delle varie forme musicali e quindi all'interno di queste piccole architetture, il motivo per cui determinate forme musicali vengono create, trasformate e alla fine trascurate o distrutte. Per rendersi conto di questi elementi primari, occorre esercitare una facoltà indispensabile, ossia la memoria musicale. È qualcosa di analogo alla capacità di osservazione che si esercita nelle arti figurative o di comprensione della parola che si esercita nella letteratura e nella poesia. Con l'esercizio, la memoria musicale diventa un'attitudine di ascolto che aiuta ad orientarsi anche nelle composizioni più complesse. Le danze, dalle pavane cinquecentesche ai valzer di Chopin, insegnano a riconoscere e a ricordare un'idea musicale, in certi casi, a distinguere la successione di due idee musicali che vengono ripetute senza troppe varianti nella loro struttura, ma vengono ripetute soltanto nel timbro e nel ritmo. In seguito, varianti anche strutturali nelle idee musicali si imparano dalle variazioni. Variazioni che sono importantissime perché appunto costituiscono un grande esercizio di ascolto, ma sarà bene incominciare con l'ascolto, ascoltare quelle più semplici, come per esempio quelle tratte da autori del secondo Settecento, come Johann Christian Bach o Franz Joseph Haydn, spingendosi poi più avanti alle più semplici di Mozart. Ascoltiamo adesso le variazioni tratte da una composizione, appunto, di Franz Joseph Haydn. Prima il tema, eccolo. E poi la variazione. Molto più complesso risulterebbe l'ascolto di complicate forme come le variazioni Goldberg di Johann Sebastian Bach o le variazioni di Abelli di Beethoven. L'esposizione di due idee musicali e il loro contemporaneo sviluppo presentano appunto un grado maggiore di difficoltà all'ascolto, che può essere sperimentato anche nelle sinfonie di Haydn. E questa stessa tecnica di sviluppo, applicata a molte idee musicali nella musica di Mozart, è più difficile da seguire, ma si rivela molto istruttiva perché richiede flessibilità nel riconoscere le varie idee e quindi una memoria addestrata e riflessi pronti nel percepire le trasformazioni anche minime di un autore che non amava ripetersi. Ma da Beethoven in poi si entra in un mare magnum del repertorio ottocentesco in cui l'ascoltatore deve orientarsi in intrecci complessi e multiformi che riguardano l'evoluzione delle forme musicali in base al cosiddetto avanzamento del linguaggio. Infine, l'ascolto più difficile riguarda le forme contrappuntistiche, come quelle, ad esempio, il clavicembalo ben temperato, o l'arte della fuga di Johann Sebastian Bach, o la grande fuga, opera 133 di Ludwig van Beethoven, in cui le idee musicali sono soggette ad uno svolgimento molto particolare per sovrapposizioni di strutture e in cui, per facilitare tali sovrapposizioni, le idee vengono trasformate in maniera radicale, talvolta irriconoscibile alla semplice audizione. Ad ogni modo, la vera guida dell'ascoltatore è la capacità mnemonica, perché la musica è un'arte mobile ed effimera. Come ultimo ascolto, la Grande Fuga, opera 133 di Ludwig van Beethoven.